Astronauticast. Astronauticast, stagione 19, episodio 15. Oggi è il 12 febbraio 2026 e Astronauticast è il podcast dell'associazione ISA, l'associazione italiana per l'astronautica e lo spazio. Io sono la Vero da Verona che vi saluta e oggi facciamo un lungo giro di saluti perché sta arrivando da Milano.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo.
Dall'Unione Terre d'Argine.
Ai bottoni, sempre ricchi, ciao a tutti, buon ascolto.
E poi abbiamo dalla Brianza.
Rogeno, dalla provincia di Lecco, saluti a tutti da Gianpietro Ferrario.
E Dulcis in fondo, da Madrid.
Elena Selmi, ciao a tutti.
Ciao Elena. Dicevamo la settimana scorsa che avevamo un ospite speciale, una sorpresa per questa settimana, e infatti la sorpresa è qui ed è Elena Selmi, una fisica che adesso ci racconta, che ha a che fare anche con dei contatti Aris, ma ce lo racconterà lei. Lasciamo parlare lei, Paolo, se vuoi presentarla.
Sì, cominciamo proprio dall'inizio perché le strade del tuo interesse per lo spazio si sono incrociate con quelle di una nota astronauta italiana e si sono incrociate anche con qualcuno meno noto come noi. Ci puoi raccontare?
Sì, allora esattamente 11 anni fa e una settimana, 5 febbraio 2015, frequentavo la scuola media, ero la seconda classe della scuola media Locatelli di Milano, che da un qualche tempo era iscritta per collegarsi con la Stazione Spaziale Internazionale per parlare con gli astronauti in orbita, e ho avuto la grandissima fortuna che la scuola venisse selezionata l'anno in cui io ero in seconda con la professoressa Ivancic, che saluto. Era la mia professoressa e quindi la mia classe fece il collegamento con la Stazione Spaziale Internazionale, l'ISS. Fui anche selezionata come prima bambina, ragazzina, all'epoca, per parlare con l'astronauta all'epoca in orbita, che era Samantha Cristoforetti, quindi la prima donna italiana nello spazio, che di per sé era una grandissima emozione, ma caso volle che il collegamento avvenisse proprio il giorno del mio compleanno. Per cui io lo sapevo, per me il più grande regalo era collegarsi con la ISS. Io che ero abbastanza fissata con lo spazio, amavo l'idea dello spazio e già sapevo che volevo studiare fisica e probabilmente poi quello che è successo astrofisica, ma la cosa incredibile che mi ricordo sempre e mi ricorderò per sempre è che dopo aver fatto la mia domanda a Samantha, aver detto over, la prima cosa che è successa è che Samantha rispose: so che oggi è un giorno speciale, so che è il tuo compleanno, per cui tanti auguri di buon compleanno. E quindi ho questo grandissimo ricordo di non solo essermi collegata con l'ISS, ma anche di aver ricevuto gli auguri di compleanno da Samantha Cristoforetti in orbita.
E cosa hai chiesto a Samantha?
Avevo chiesto a Samantha come viene gestita la coltivazione di piante sulla Stazione Spaziale Internazionale, perché ovviamente l'acqua gravita, e quindi la domanda è come gestite l'innaffiamento. Ammetto, so che cosa mi ha risposto perché ho visto i video dopo, ma ammetto di essere andata in totale blackout dopo aver ricevuto gli auguri di compleanno, perché non me l'aspettavo completamente, e quindi lì per lì io non so lei cosa mi avesse risposto, lo so perché poi ci sono i video anche fatti da voi sul vostro canale YouTube, per cui di Aris, per cui lo so cosa mi ha risposto.
E a proposito di Aris, vorrei coinvolgere Gianpietro per chiedere come è andato il collegamento dal suo punto di vista, cioè intanto di che tipo di collegamento si trattava, e poi se c'erano stati problemi, se era andato tutto bene, se la ricezione era buona.
Allora, non mi ricordavo ovviamente assolutamente nulla di questo collegamento, sono andato a riguardare perché è uno delle decine a cui ho partecipato. Mi sono ritrovato alcuni messaggi in cui ci siamo detti che la qualità audio è stata particolarmente buona, che di per sé non è un avvenimento speciale, però è comunque, diciamo, singolare che non ci siano stati problemi tecnici, rumore, insomma, qualità dell'audio buona dall'inizio alla fine. È stato un collegamento particolare, come in realtà ne abbiamo fatti a decine ormai, perché combinava due scuole, che è stato, posso dirlo, una cosa che abbiamo fatto qua in Italia per la prima volta, io per la prima volta a Mandello dell'Ario, ricorderete tutti, con Mike Fink, astronauta NASA nel 2009, dove mai prima di quel momento era stato fatto un collegamento combinando insieme due scuole. E all'epoca della missione di Samantha era mai diventata quasi una consuetudine. Se non ricordo male, adesso faccio una gaffa, ma mi pare che la scuola che c'era in contemporanea era forse di Cernusco, o
sì.
Cernusco sul Naviglio, sì. Mi pare. E quindi quello che è successo è che nel tempo di 10 minuti a disposizione del contatto, le domande sono state divise a metà fra le due scuole, in modo da poter coinvolgere più di una scuola contemporaneamente.
Quindi dopo che la stazione è tramontata dall'orizzonte della prima scuola, siete passati a un'altra ricezione per l'altra scuola?
È così, no, in realtà, no, in realtà si è trattato di un collegamento telebridge, che quindi significa che la radio non è fisicamente installata a scuola, ma viene sfruttata una stazione telebridge, ovvero una stazione radio remota. Ammetto che non mi ricordo dov'era, quella che... Ah, Elena, ti ricordi magari?
In America, sono piuttosto sicura, okay, che fosse in America.
Magari poi lo verifichiamo, però sì, può essere, perché sono un po' dislocate ovunque nel mondo e tipicamente quando le scuole utilizzano una stazione telebridge lo fanno sfruttando stazioni che non sono nella location della scuola, perché altrimenti quel momento in cui la stazione passa sopra la scuola negli orari scolastici viene usato per i collegamenti diretti, quindi si sfruttano i momenti in cui la stazione telebridge ha visibilità sulla ISS, mentre la scuola no, quindi è probabile che fosse America. E quindi in realtà è stato fatto in un unico passaggio la condivisione del tempo, alternando le domande. Elena è stata la prima, e poi la seconda domanda dall'altra scuola, e così via, fino a completamento.
Torniamo a Elena. Dopo la scuola, cosa hai fatto?
Allora,
vista questa passione per lo spazio.
Sì. Ho fatto il liceo scientifico a Milano, ho fatto il Leonardo da Vinci, e poi ho deciso di studiare fisica. Avevo già deciso di studiare fisica, ma ho effettivamente poi studiato fisica. Mi sono trasferita in Inghilterra e ho frequentato per 4 anni l'università di Oxford, dove il ciclo di laurea in fisica è un ciclo unico, come i vecchi cicli unici in Italia, per 4 anni, per cui io non ho la triennale, ho direttamente la magistrale in 4 anni, con doppia specializzazione. Da quel che mi risulta, Oxford è una delle poche, forse non l'unica istituzione in Europa che permette la doppia specializzazione nei sottodipartimenti, sottocampi della fisica, e quindi ho una doppia specializzazione in astrofisica e fisica delle particelle. E dopo essermi laureata, sono entrata in ESA, per cui adesso vi parlo da Madrid, dove lavoro al ESAC, lo European Space and Astronomy Center, che è il sito spagnolo dell'ESA. Ci sono siti nei grandi paesi dell'Europa occidentale, quello in italiano è ESRIN, che si trova a Frascati, vicino Roma, e io lavoro a quello vicino a Madrid, e lavoro per la missione Bepi Colombo, che sta arrivando su Mercurio. È in viaggio da un po' e a settembre arriverà a orbitare Mercurio.
E di cosa ti occupi specificamente nell'ambito di Bepi Colombo?
In Bepi Colombo, allora, innanzitutto il mio ruolo è quello che si chiama ESA Graduate Trainee, che è la posizione di entrata per chi ha finito una laurea magistrale in scienze fisiche o ingegneria. Ci sono in realtà anche ruoli di tipo magari più manageriale amministrativo, di outreach, però nel mio caso era scienza fisica. E lavoro in Bepi Colombo in quello che si chiama il Science Ground Segment, e lavoro nel Science Strategic Planning, cioè nella pianificazione strategica della missione. Adesso vi faccio il mio pitch da un minuto di effettivamente cosa faccio. Baby Colombo è una missione.
Anche più di un minuto, siamo qui per questo.
No, ma è l'elevator pitch. La missione Baby Colombo ha 11 strumenti a bordo. Non sono solo 11 strumenti, perché alcuni strumenti hanno 2, 3, 4 sensori. Quindi parliamo di 11 strumenti, più uno che è appena diventato payload, più il sensore, il triplo sensore, il doppio sensore, eccolo, esatto. Quello che vedete qui è l'intera missione Baby Colombo, che è joint con JAXA, che è l'agenzia spaziale giapponese, per cui la parte più a sinistra è il Mercury Transfer Module, che è il robot, se volete pensarlo come un robot, che ci sta portando su Mercurio, con una lunga orbita e traiettoria di 6 anni. Quello al centro è il... in realtà quello che vi stavate indicando, quello è MPO. MTM in effetti sarebbe ancora più a sinistra di MPO. MPO è il Mercury Planetary Orbiter, che è il modulo ESA, che andrà in orbita su Mercurio abbastanza vicino. È un'orbita polare, quindi che copre i poli, e che è arriva al perihelm, cioè il punto più vicino a Hermian, Mercurio, fino a 140 chilometri, e 140 alla fine della missione, 400 all'inizio in fase stabile, e in realtà il punto più lontano, come gran parte delle orbite, è un filo ellittica, e quindi arriva a 1400 chilometri di distanza, e quindi 1400, 400, 1400, 400. Mentre il modulo JAXA, MMO, farà un'orbita molto più lunga, non arriverà a osservare la superficie di Mercurio, gli interessa l'esosfera e la magnetosfera di Mercurio, perché Mercurio ha un campo magnetico, che è uno dei pochi corpi nel Sistema Solare oltre la Terra avere un campo magnetico, che interagisce con il Sole, essendo il Sole molto vicino. Anche sulla Terra il campo magnetico interagisce con i solar flares, però su Mercurio stiamo andando a osservare che cosa succede costantemente. Quello che faccio io però è su questi 11 strumenti, perdonate la digressione, questi 11 strumenti ovviamente vogliono tutti fare cose diverse, perché fanno tutti cose diverse. C'è lo strumento che vuole osservare la superficie per fare la mappatura globale, il global mapping. C'è lo strumento che invece vuole osservare l'esosfera, perché è in congiunzione con un altro strumento sul modulo JAXA. Andiamo su un sistema, che è quello Sole-Mercurio, che è abbastanza complicato. Indovinate perché? Perché fa caldo. Fa ovviamente caldo, siamo molto vicini al Sole. Fun fact, non è il Sole il problema, è il fatto che il Sole colpisce la superficie di Mercurio, e la superficie di Mercurio riemette il calore, ed è quello che è pericoloso per la spacecraft. E per esempio Baby Colombo, quando Mercurio è al suo perielio, il punto più vicino al Sole della sua orbita, dobbiamo spegnere la spacecraft, perché sennò tutto friggerebbe fondamentalmente. Quindi è un sistema ostile e complicato. Abbiamo 11 strumenti, che sono tantissimi per una missione spaziale. Se pensate alle missioni di osservazione di stelle, di galassie, più astrofisiche che planetarie, magari hanno 3-4 strumenti a bordo. 11 strumenti in una missione planetaria sono davvero tanti. Eccoli, esatto. Questi, ho fatto una presentazione settimana scorsa con questa figura, e questa figura non ne mostra 11, ne mostra 6, però mostra vari degli extrasensori, per cui avete una visualizzazione di quello che vi stavo dicendo, che non sono solo 11. E quindi l'idea è che c'è un'intera sezione dell'ESA che si chiama Science Operation Planning and Science Operation Science, che si occupa di sostanzialmente creare una strategia, prendere il mosaico di tutte le necessità, tutti i constraints della missione, sia dovuti al sistema che dovuti agli strumenti, e in qualche modo tesserli insieme in una strategia funzionale che permetta di fare tutte le osservazioni necessarie per ottenere i dati, per rispondere alle domande scientifiche che hanno motivato la missione. Qual è il problema delle strategie? Le strategie si possono modificare. Possono, per qualunque motivo, venire fatta la richiesta di cambiare qualcosa nella strategia. Questo è un esempio reale che vi faccio. C'è uno strumento, vari strumenti, che vogliono fare, come dicevo prima, la mappatura globale. C'è uno strumento chi ha chiesto, i numeri non sono veri ma l'esempio lo è. Allora, la nostra strategia nominale era di fare 120 secondi di osservazione sulla superficie, 20 secondi di calibrazione, per cui durante i 20 secondi non stanno osservando. 120 secondi, 20 secondi. La gran parte dei team degli strumenti ovviamente hanno il loro modello in laboratorio per fare verifiche, per fare test, e ci hanno chiesto, abbiamo fatto alcuni test, non è che potremmo cambiare la strategia e fare 100 secondi sulla superficie, 40 secondi osservando? La domanda naturale, ovvia, che penso venga in mente facilmente a quasi tutti, è ok, ma se fai questo cambio e stai osservando meno perché stai calibrando più a lungo, che effetto ha questa cosa sull'effettivo numero, sulla percentuale di osservazione della mappatura globale? Passi dal 70% al 40%? O passi dal 70 al 68. Quello che faccio io, quindi io scrivo codici, come gran parte degli scienziati, il mio lavoro fondamentalmente è programmare, ma io scrivo un codice, ho scritto dei codici che prendono tutti gli aggiornamenti alla strategia e li propagano per arrivare a un numero, quindi a un'informazione quantitativa, sull'effetto che il cambiamento della strategia ha sulle capacità scientifiche dell'osservazione. Per dare poi agli strumenti o al manager della missione o a chi di dovere le informazioni corrette e quantitative per prendere una decisione. Quindi io non prendo le decisioni, però io do i numeri per prendere le decisioni in maniera informata.
E peraltro, riguardo al numero degli strumenti 11, mi sembrano molti anche in relazione alla massa della sonda. In genere, sì. Appunto, dicevi che le missioni astrofisiche ne hanno di meno, ma è anche una sonda relativamente modesta.
Sì, non è, perché non ha rover, non ha lander, non ha cose da mandare sulla superficie, però in qualunque missione spaziale la massa, le tonnellate sono importanti, perché è rocket science a livello basilare, tutto quello che va mandato su sostanzialmente ha bisogno di, è un numero generale, non è una cosa precisa, però hai bisogno di parecchio carburante per mandare qualunque cosa in orbita. Beppi Colombo, se poi vi interessa su effettivamente il tragitto per arrivare in orbita su Mercurio, perché in orbita da 6 anni, ci sono 2 cartoni animati, letteralmente, su YouTube, prodotti dall'Agenzia Spaziale Europea, dall'ESA, e sono molto carini, sono disegnati, in cui spiegano, soprattutto per i più giovani, che cosa farà Beppi Colombo, come sta arrivando, e il fatto che ci sta mettendo un anno in più di quello che ci doveva mettere, perché i pannelli solari all'inizio si è scoperto subito che davano meno energia e meno power, meno potere. Energetico alla spacecraft.
Volevo infatti chiederti questo, se hai qualche aggiornamento sulla questione del motore, che sembrava che non riuscisse a raggiungere la massima potenza. In realtà è un problema dei pannelli solari, da quello che capisco, quindi?
Sono connessi, okay? Sono connessi, è una questione di energia. Fondamentalmente il budget energetico era minore di quello che era stato preventivato e che era stato testato. Quello che è stato fatto è che gli ingegneri dell'ESA hanno ricalcolato l'orbita ed è il motivo per cui ci sta mettendo di più, sostanzialmente. Allo stato ha fatto diversi flyby, che è quando si passa vicino a un corpo nel sistema solare. Ha fatto il flyby della Terra, per esempio. Beppi Colombo ha fatto 2 flyby di Venere e ne ha fatti 6 su Mercurio. E l'ultimo flyby, il flyby 6, è arrivato molto più vicino alla superficie di Mercurio di quando arriverà, quando sarà effettivamente in orbita.
Ecco, visto che ti stai già occupando di un po' tutti gli strumenti della missione, e visto che hai studiato fisica, volevo chiederti, dal momento che Beppi Colombo farà anche misure di relatività generale, perché Mercurio è un posto speciale per la relatività generale?
Bellissima domanda, adoro quando me lo chiedono. Allora, per chi non ha fatto relatività generale, Mercurio è un posto particolare. Si sapeva che Mercurio era un posto particolare già dalla fine dell'Ottocento, perché perfino con i telescopi da terra che avevano alla fine dell'Ottocento, già gli astronomi e i fisici dell'epoca erano riusciti a calcolare che qualcosa non andava. Sostanzialmente l'orbita di Mercurio, che è un'orbita estremamente ellittica rispetto a quella della Terra, che è quasi circolare attorno al Sole, sostanzialmente si chiama la precessione dell'orbita di Mercurio. L'orbita di Mercurio si muoveva, e la maniera in cui si muoveva non corrispondeva alle predizioni della fisica newtoniana, quindi la legge di gravitazione universale, quella che si fa anche a scuola, il classico i due corpi che si attraggono reciprocamente in proporzione alla massa. C'era qualcosa che non tornava, ed era un effetto talmente evidente che già all'epoca, 200 anni fa, già si vedeva. Non 200, 100, 120. Quindi già abbiamo la precessione dell'orbita di Mercurio che si sposta. E sostanzialmente questa è una delle cose fondamentali che hanno portato Einstein nel 1915 a formulare la teoria della relatività generale. Perché delle predizioni della relatività generale è in effetti che c'è questa precessione dell'orbita di Mercurio, e la predizione è estremamente precisa. E questa è stata una delle più importanti predizioni che sono state verificate immediatamente, che la relatività generale aveva come arma rispetto alla relatività newtoniana per dire: io questa cosa la spiego, tu no. Il perché e il per come richiede capire i tensori, per cui non credo che andiamo in quella direzione.
È perché non abbiamo tempo, altrimenti che problema c'è a spiegarlo? E volevo chiederti un'altra cosa, se nel periodo dell'inserimento in orbita, quindi nei giorni di novembre in cui avverrà, avrai un ruolo, o anche in altre fasi della missione precedenti o successive, avrai un ruolo diciamo più in tempo reale, più diretto di gestione della missione, non so, in control room o... legato alle attività in tempo reale, ecco.
Sì, allora la control room della missione sta a ISOC, che è a Darmstadt in Germania, vicino Francoforte, ed è lì dove fanno di solito il controllo missioni. Ho visitato la control room l'anno scorso perché ero lì per una conferenza, mi hanno fatto fare il giro, però generalmente il controllo missioni avviene là. La mia partecipazione attiva allo stato è nel planning, che avviene prima, cioè anche durante la missione, però è sempre tra i 3 e i 6 mesi in avanti rispetto al periodo in cui effettivamente la missione farà le cose programmate, perché se non si arriva con un piano ben definito non si va da nessuna parte, perché il piano si chiama long term planning, sono 6 mesi, poi si va al middle term planning, che sono un paio di mesi, e poi lo short term planning, in cui sono 1 settimana, 2 settimane. Tutto questo planning corrisponde a dei telecomandi che devono essere caricati sulla spacecraft, perché così sa che cosa fare. Ovviamente non la possiamo pilotare veramente a distanza, bisogna caricare questi telecomandi quando la spacecraft è visibile dalle ground station, dalle stazioni a terra, che sono un po' in Europa, ma in generale in giro per la Terra. La missione, la Bepi Colombo, non è sempre visibile. Io ricevo aggiornamenti costanti durante la giornata sul mio computer, in cui arriva la mail. C'è stato un passaggio nominale sopra la stazione di Malargue, sopra Sebreros. Ci sono varie stazioni. Però io non farò effettivamente control room. Questo è un dato di fatto. C'è anche da dire, questo va detto, che il contratto dell'EGT, cioè quello che sto facendo io, è un contratto di 1 anno estendibile a 2. Ho fatto la richiesta dell'estensione, però attualmente ancora le tempistiche ancora non sono quelle, per cui allo stato io potrei non esserci quando Bepi Colombo arriva in orbita.
E hai anticipato quello che stavo per chiederti, cioè la missione Bepi Colombo è stata concepita forse prima che tu nascessi o quando eri molto giovane, e no. Volevo chiederti quali erano invece, ora che ci sei, le prospettive future, visto che oltre alla missione nominale in genere qualche estensione c'è, quindi.
è stata fatta richiesta dell'estensione della missione estesa, la stavano discutendo letteralmente qualche giorno fa ad ESTIC, per cui speriamo che la estendano, ci sono ottime probabilità. La missione nominale di Bepi Colombo è sostanzialmente di un anno solo, ma la missione estesa è da sempre stata programmata per essere programmata, nel senso che la richiesta era programmata di un anno in più. Perché non di più? Perché è un ambiente particolarmente ostile e quindi a un certo punto la radiazione del sole inevitabilmente degraderà la strumentazione fino al punto di non essere più utilizzabile.
E in questa pianificazione ti coordini anche con la JAXA per il loro orbiter?
Ci stiamo provando. Allora, le due missioni, Bepi Colombo gestita da ESA in congiunzione con JAXA, quando effettivamente arriveremo in orbita, i due moduli si separano e legalmente sono gestiti in maniera separata, perché hanno obiettivi che devono essere raggiungibili in maniera separata. La speranza però è sempre di poter lavorare in congiunzione, perché l'intero punto di andare in due attorno a Mercurio è di poter osservare la stessa cosa da due punti di vista diversi. Ed è proprio il lavoro che stiamo facendo anche in questo periodo, di coordinarci con JAXA per determinare le osservazioni, si chiamano joint observation, le osservazioni congiunte. Ci stiamo lavorando.
Vorrei concludere con una domanda che facciamo a tutti, assolutamente tutti gli ospiti. Che consigli daresti a neolaureati o studenti che volessero lavorare nel settore spaziale?
Che consiglio darei? Vabbè, innanzitutto applicate all'IGT, sono aperte proprio adesso, chiudono a febbraio, se avete passione per lo spazio, avete un master in materie scientifiche, assolutamente mandate un curriculum in quella direzione. Dipende anche da che cosa il laureato vuole fare. Se è più in ambito scientifico, naturalmente c'è da considerare l'ipotesi di un dottorato, se invece in ambito industriale, se non in ESA e non in agenzia, ci sono tantissime aziende partner con cui ESA lavora costantemente, per cui ci sono tanti modi. E di solito il recruitment dei giovani è molto più incoraggiato di quello che si penserebbe.
Io intanto chiedo agli altri membri del mio equipaggio se hanno loro delle domande per te, e poi mi pare che ce ne sia già una dal pubblico di domanda. Questa. Ah sì, fai tu. La sì, leggo sì. Intanto per chi ci ascolta in podcast. Immagino che fate molto planning anche in caso di emergenze o guasti o imprevisti. Immagino che fate molti planning anche in caso di emergenze, guasti o imprevisti in generale. Questo ce lo chiede Valerie.
Sì, ci sono, e questi sono dei telecommand, sono i primi che vengono implementati, di come la spacecraft va in shutdown, si spegne o blocca quello che sta facendo se qualcosa va storto. E di solito poi al passaggio successivo di una ground station siamo in grado di vedere cosa è successo e di correggerlo. Una fase particolare si chiama during conjunction. Conjunctions, la congiunzione, è quando la spacecraft e Mercurio sono dietro al Sole rispetto alla Terra e quindi non li vediamo per un paio di giorni. E quella è una di quelle fasi più delicate, perché sostanzialmente bisogna che tutto vada nel modo giusto, perché sennò perdi qualche giorno, veramente 3-4 giorni, prima di riuscire a correggere l'errore. Però sì, c'è un planning, la spacecraft si blocca, ma è tutto recuperabile. Il problema di solito è il planning, è sul cercare di minimizzare quanto perdi se qualcosa va storto.
Mio equipaggio, ci sono domande per Elena?
No, però io ne ho una per Gianpietro che gli volevo chiedere, che direi che Elena è l'esempio lampante di di quello che può scaturire da un semplice contatto ARIS, vabbè che Elena mi sembra di capire che era già bella indirizzata prima del contatto, però era per sottolineare il fatto che far collegare degli studenti alla stazione spaziale, che magari per qualcuno può sembrare una cosa frivola o magari fine a se stessa, in realtà in certe situazioni si può accendere proprio quella scintilla che magari può far appassionare i giovani studenti e le giovani studentesse a materie STEM e addirittura come Elena riuscire a lavorare su una sonda che si trova su Mercurio, quindi è una cosa veramente eccezionale secondo me.
Assolutamente sì, è la dimostrazione dell'obiettivo di ARIS e del fatto che si raggiunge veramente l'obiettivo quando si fanno queste cose. È chiaro che non ci aspettiamo di così accendere la fiammella della passione in tutti gli studenti, ma basta anche solo una piccola parte che si appassiona, che ripaga di tutti gli sforzi che si fanno, che sono chiaramente i nostri sforzi di volontari che si occupano e che portano avanti il progetto quotidianamente, ma che sono anche gli sforzi economici delle agenzie che finanziano ESA, NASA, JAXA, tutte le agenzie che supportano il progetto ISS, di cui ARIS è una parte, anzi, mi verrebbe da dire forse anche uno dei esperimenti o parte dell'attività degli astronauti più importante in campo educational. Quindi sì, secondo me è anche bello, Elena, magari che ci racconti come siamo tornati in contatto, perché onestamente mi ero dimenticato di te, mi ero dimenticato di quel collegamento, mi ero dimenticato del fatto che avevo spifferato a Samantha che era il tuo compleanno, però raccontalo come ci siamo riagganciati e qual è stato, diciamo, il punto di contatto.
Sì, quello che è successo è che sostanzialmente la settimana scorsa ho fatto gli anni e ho raccontato per la prima volta di questa cosa ai miei capi, ai manager all'interno dell'ESA. Io custodisco abbastanza gelosamente questo il mio segreto, questa cosa, perché ho sempre pensato che fosse un grandissimo regalo dell'universo che mi era stato fatto per il compleanno e che dovessi lavorarci, no? Quello che è successo è che però quest'anno, appunto, essendo che sono entrata in ESA ed essendo che all'ESAC qui in Spagna io sono sono l'impiegata più giovane dell'ESA per via dei 4 anni dell'università e quindi credo che in realtà sicuramente sono tra le più giovani di tutta l'agenzia, quindi ho raccontato questa cosa e i miei manager mi hanno detto: ma perché non scrivi a Samantha? Noi abbiamo il Teams, Microsoft Teams interno, e io ho detto: ma come? Ho detto: scrivi Samantha Cristoforetti e puoi creare una chat con Samantha Cristoforetti. Ovviamente mi avevano preannunciato, gli astronauti sono estremamente impegnati con molteplici attività, quindi soprattutto se non ti conoscono non è detto che rispondano, ma mi avevano anche già detto: ma nel caso troviamo un modo, perché comunque ci sono varie persone che lavorano da molti anni in ESA e che quindi conoscono Samantha, e quindi mi avevano detto: ma modo lo troviamo. Però io ho provato a mandarle un messaggio, le ho mandato la foto che mostravate prima dell'articolo, gli ho mandato una foto di me adesso, gli ho mandato il video del collegamento preso in caption da YouTube, e gli ho detto: volevo solamente dire grazie, perché sono passati 11 anni, per me è uno dei ricordi più belli della mia vita, è stato uno dei momenti più belli della mia vita, e volevo ringraziarti perché adesso sono qua. E Samantha ha risposto, e sostanzialmente è successo subito che la mia professoressa delle medie mi ha scontattato su Facebook, e quindi ho capito che Samantha l'aveva detto a qualcun altro, e a quel punto Samantha mi ha detto: mi sono permessa di scrivere a Gian Pietro, che è la persona nella foto con te, e questo è il suo contatto, mi ha detto che gli farebbe piacere, se hai voglia, di entrare in contatto con lui, e quindi io ti ho scritto una mail.
Aggiungo per chi ci sta ascoltando che quel giorno c'ero anch'io, c'era anche nonno Apollo. E tra l'altro è arrivata anche un'altra domanda per te, Elena, da Alessandro Firenze, che chiede: la mole di dati raccolta e che verrà raccolta, per quanti anni impegnerà i ricercatori?
Tanti. Fai conto che Messenger, che è la missione NASA, l'ultima missione NASA che è andata su Mercurio, che è finita nel 2012, ancora i dati vengono utilizzati. Sostanzialmente, quando vengono raccolti i dati, continuano a venire utilizzati non solo fino a quando c'è una nuova missione che ne raccoglie di nuovi, ma in generale anche dopo. Quando avremo BP Colombo, continueremo a utilizzare i dati di Messenger, perché li puoi incrociare. Quindi, in generale, quando hai i dati di una missione, si possono usare per sempre.
Gli astronomi, del resto, usano osservazioni fatte da civiltà che non esistono più migliaia di anni fa, quindi non c'è limite superiore a quanto tempo si può indagare in futuro.
È un caso, le supernove, per esempio, sono sempre citati le annotazioni dei sumeri, dei babilonesi, ancora ci rifacciamo a quelle.
Bene, se non ci sono altre domande per Elena o Gianpietro, li invito a rimanere in orbita, cioè continuare a seguirci finché lo vorranno e intervenire eventualmente su quello che diciamo, commentare, eccetera. Per il momento, grazie.
E se ti fa piacere, Elena, visto che dovrebbe essere novembre di quest'anno, giusto che BP Colombo inizia la sua fase operativa, diciamo, o se ti fa piacere ti invitiamo di nuovo, così ci tieni aggiornate. Tra l'altro, quella missione è stata la prima e l'unica in cui ho visitato l'ESOC, ho anche il poster qui dietro, e quindi ce l'ho particolarmente a cuore durante il lancio. Quando hanno fatto il lancio hanno fatto un evento in ESOC a Darmstadt, e quindi sono andata là e ho raccolto poster, ho calamite, ho un po' di tutto di quella missione, quindi non vedo l'ora che arrivi su Mercurio.
Anche io, anche noi, volentieri vi aggiornerò su dove siamo arrivati.
Bene, intanto in chat voi nel caso continuate a fare domande se ne avete, che poi verso la fine magari le poniamo ad Elena, se ha voglia di rimanere con noi. Facciamo un veloce riepilogo di quello che è successo questa settimana, perché non ci sono state grandi notizie, grandi cose, ma ci sono state alcune notizie, diciamo, abbastanza rilevanti. Per esempio, mercoledì 11... la Cina ha fatto una tripletta di successi con un solo lancio, perché, vediamo se riusciamo a mettere questo video.
Avevo fatto un video anch'io, vero? Lancio il mio.
Ah, lancia il tuo allora, che è meglio. Praticamente ha lanciato il Lunga Marcia 10 per la prima volta dal sito di lancio 301 di Wenchang. Il lancio è andato bene, sebbene fosse appunto la prima volta di un nuovo lanciatore. E perché l'ha lanciato? Perché doveva far fare un abort alla nuova capsula Mengzhou. Un abort è quel test in cui si provano le modalità di distacco della capsula nel momento in cui dovesse succedere, in un lancio orbitale vero e proprio, che ci fossero dei problemi al momento del lancio. Quindi hanno finto un problema nel momento del max Q, quindi nel momento della massima pressione aerodinamica del razzo. Il problema non c'era, ma è stato appunto indotto, e la capsula si è sganciata correttamente e ha fatto questo abort correttamente, quindi secondo successo. Il terzo successo è che il primo stadio di questo lancio è correttamente ammarrato nel Mar Cinese meridionale, a poca distanza dalla nave che poi in futuro lo recupererà. Quindi si tratta di un primo stadio recuperabile con le grid fin e senza zampe, e lo recupereranno con questa nave che poi probabilmente vedremo, insomma probabilmente, non so se c'è nel video di Ricky, altrimenti ve la mostriamo con qualche foto.
Arrivo.
C'è stato solo un piccolo problema con una delle quattro grid fin che non ha performato correttamente, non ha funzionato correttamente, però il computer di bordo è riuscito comunque a correggere l'assetto con le altre tre grid fin, e il primo stadio è ammarrato nel mare, insomma, correttamente. In futuro sarà così, come vedremo in questo video, quindi c'è questa nave con questi tiranti e le grid fin si appoggeranno su questi tiranti e per recuperare, insomma, il primo stadio. Quindi è una specie di Starship, però senza la torre, con questa nave e con questi tiranti. Infatti quando ho visto il video del recupero io non vedevo le zampe, io pensavo che atterrasse stile Falcon 9, quindi ok, su una chiatta, però con le zampette, però cavoli, non vedo le zampe. Poi parlavano di Hooked, quindi di queste grid fin che si avrebbero dovuto appunto agganciarsi, quindi dico ok, allora come lo Starship, non è come il Falcon 9. E quindi la Cina ha fatto questa tripletta incredibile questa settimana.
Sì, dico due cose sul Lunga Marcia 10 che hai nominato, lo Starship un po' per il sistema di cattura, per modo di dire, un po' mai nominato il Falcon 9 perché ci sono ovviamente le grid fin che lo ricordano, però adesso butto in mezzo anche il Falcon Heavy, perché il Lunga Marcia 10, se riesco a buttarlo in primo piano, in realtà lo vedete tutto sulla sinistra, è un vettore che ricorda un po' il Falcon Heavy, proprio perché è l'unione di tre booster simili. Quello che ha volato oggi è solamente è una variante che si chiama Lunga Marcia 10A, proprio perché hanno lanciato semplicemente lo stadio iniziale. È come se di un Falcon Heavy avessero lanciato un Falcon 9, però un Falcon 9 senza neanche l'upper stage, solamente la capsula sopra il booster. Infatti, come diceva giustamente Lavero, è stato veramente un'ottimizzazione dei test il fatto di aver provato due cose contemporaneamente nello stesso lancio. Vedete anche come è fatta la capsula in questo modello, e quindi dovete immaginare questa capsuletta sopra al booster durante il lancio. E proprio per sottolineare il fatto che si trattava solamente di una parte di questo Lunga Marcia 10 ed era molto sottodimensionato, insomma il booster doveva caricare molto molto meno peso di quello per cui è stato progettato, dei 7 motori che normalmente ha questo booster, in realtà funzionanti ce n'erano solo 5 perché non c'era bisogno di tutta la spinta, e i 5 motori erano quelli che gli erano sufficienti per fare poi le manovre di riaccensione e di fare, diciamo, l'atterraggio morbido in acqua. Quindi per il momento è stato provato solamente il booster centrale, il razzo completo, quindi come lo vedete tutto nella sinistra, quindi molto simile al Falcon Heavy, come dicevo, è quello che la Cina teoricamente dovrebbe utilizzare per spingere questa capsula verso la Luna. È una capsula molto versatile perché, da quello che dicono, può essere sia imbarcata con 7 astronauti nel caso di missioni in orbita bassa, e quindi già forse la prossima missione senza equipaggio proveranno a fare un docking sulla Tiangong, quindi sulla loro stazione spaziale, ma può essere chiaramente diminuita per quanto riguarda il numero di equipaggio e potenziata per quanto riguarda il supporto vitale per missioni future verso la Luna, perché sappiamo che comunque il programma cinese ha questa deadline del 2030 per riuscire anche loro, riuscire in qualche maniera a iniziare a fare qualche cosa in orbita lunare e perché no magari anche sbarcare. Quindi loro comunque, come fanno sempre, molto in sordina, tac, ci spiazzano delle volte con questi test. La cosa interessante è che questo razzo è completamente governativo, quindi non stiamo parlando ad esempio dell'altro razzo, lo Zhoukue 3, quello che direi che fa molto anche quello simile al Falcon 9, questo stiamo parlando di un razzo completamente governativo, quindi è tutta una cosa fatta statale, quindi con delle, supponiamo, delle cadenze, delle finanze molto molto importanti. Loro pian pianino stanno continuando a fare questo programma con questa capsula. Potenzialmente vorranno anche pensionare definitivamente le Shenzhou, proprio perché è versatile, può essere sia utilizzato in orbita bassa che verso la Luna, e quindi staremo a vedere se riusciranno nel loro intento, come lenti e inesorabili come stanno facendo negli ultimi anni.
Stavo cercando nello Space Bingo che ho fatto, poi alla fine dell'anno lo verifichiamo, quello delle percentuali, stavo verificando se avevo inserito Mengzhou, ma non mi sembra. Il volo orbitale, no, c'era Gaganyaan, il primo volo orbitale di Gaganyaan, vabbè, vedremo. Comunque questo lo do all'80%.
Questo cosa che ho detto, mille cose.
L'attracco di Mengzhou alla CSS.
Ok, va bene. Perché, ok.
Invece l'altra seconda notizia della settimana di cui vi volevo parlare è un feedback sul Wet Dress Rehearsal numero 1 di SLS. Allora, intanto c'è questa news che però non è ancora ufficializzata, ci sono voci che girano che il secondo test del Wet Dress Rehearsal dovrebbe essere martedì 17, ma sono news che girano e non sono ancora appunto.
Anche se oggi quindi... ha iniziato a caricare un po' di propellente, giusto, vero?
Sì, perché ha iniziato a caricare il propellente perché hanno fatto, perché hanno cambiato delle quelle guarnizioni da dove usciva l'idrogeno, le hanno cambiate e quindi adesso le stanno testando se funzionano. Quindi hanno caricato l'idrogeno nel core stage per vedere se queste guarnizioni tengono. Quindi chissà se magari a breve vedremo anche il secondo stadio.
Comunque, quindi non stiamo parlando di una wet dress rehearsal completa, quindi una simulazione di lancio vera e propria, quindi col countdown che comincia con tutte le postazioni che vengono attivate, il segmento di terra attivo, ma solamente una prova di caricamento del core stage di SLS con l'idrogeno, che sappiamo che è quello che ha dato più problemi. Un'altra notizia che è trapelata è che se tutto potenzialmente andasse per il meglio, si vocifera che ci potrebbe essere anche una finestra di lancio per il 3 marzo. Io vi sto facendo vedere il calendario ufficiale delle date possibili per il lancio. Avevamo sempre parlato che la prossima finestra si sarebbe aperta il 6 di marzo. Sembra che potrebbero anche lanciare il 3 di marzo. Adesso non prendetelo con le pinze, però sarebbe molto figo perché il lancio così non sarebbe completamente notturno e quindi anche visivamente sarebbe certamente più spettacolare. Anzi, se fosse proprio al tramonto, proprio il momento migliore per vedere giochi di luce tra il razzo, gli esausti e robe strane che succedono in cielo mentre c'è lo staging.
Magari dovrò prendermi un altro permesso dal lavoro. Questa volta il live lo facciamo assolutamente. E per il secondo wet dress rehearsal la NASA ha già annunciato che ci saranno delle modifiche. Per esempio, il portello di Orion, che era uno di quelli che ha causato più problemi durante il primo wet dress rehearsal, sarà chiuso prima del VDR, quindi prima del test effettivo, di conseguenza prima del caricamento dei propellenti. Queste modifiche che ha detto NASA mi fanno sorgere dei dubbi, perché sono tutte cose che poi durante il lancio però dovranno venire fatte, cioè tipo il portello di Orion dovrà essere chiuso.
Ah no, non lo tengono chiuso prima che gli astronauti non entrano.
Poverini, a che ora ci vanno dentro? 4 giorni prima li tengono... Quindi mi chiedo, cioè, se dopo dovranno fare un altro VDR o non lo so. Comunque, questa è una delle cose che cambieranno. L'altra cosa è che la Closeout Crew, che è praticamente il team di supporto che assiste tutte le operazioni del lancio, prima che lancino, appunto, non andrà sul pad di lancio. Nel VDR 1 ci era andata. Purtroppo sembra che durante quel test le operazioni di questo team abbiano ritardato di molto e causato qualche problemino, insomma, e quindi la vogliono fuori dalle scatole e quindi non ci saranno, però di nuovo durante il lancio dovranno esserci questi poveri cristi.
Ma io credo vero che il problema più grosso sia quello dell'idrogeno e stanno, diciamo, togliendosi dalla scaletta tutti gli altri eventuali ritardi che magari gli darebbero magari tempo per risolvere qualcosa con l'idrogeno. E magari tutte quelle problematiche che hanno riscontrato sulla VDR1 del portellone dell'equipe di supporto al lancio possono essere comunque già state implementate nelle procedure e che durante il lancio magari non diano fastidio. Poi chiaramente durante il lancio vero c'è anche la variabile che ci saranno gli astronauti, quindi non c'è tutta la parte di accompagni gli astronauti all'interno della capsula, legali i sedili, quindi ci saranno tante altre variabili, ma magari si vogliono togliere completamente il dubbio dell'idrogeno, credo.
E infatti hanno anche toglieranno anche la questione che la Crew Access Arm, quindi il braccio di accesso degli astronauti, non sarà retratto durante il terminal countdown, e vogliono aggiungere 30 minuti all'hold precedente e dopo il caricamento dei propellenti. Cioè prima del caricamento dei propellenti c'è già un hold, quindi una pausa nel countdown previsto, credo che sia di 40 minuti, devo andare a vedere la timeline. Vogliono aggiungere 30 minuti lì e ne vogliono aggiungere ulteriori 30 al hold che c'è dopo il caricamento dei propellenti per avere più tempo per risolvere eventuali problemi. Quindi sì, il problema principale è sicuramente quello dell'idrogeno e probabilmente per la questione della chiusura del
portello. Questo secondo me vi deve fare proprio capire l'importanza di fare una simulazione di lancio completa in tutti i suoi aspetti, in modo da snellire e migliorare le procedure di un oggetto che di fatto ha volato solo una volta e questa è la prima volta con un equipaggio, quindi c'è tante cose da imparare. Poi se un discorso che non possiamo fare con col Falcon 9 che ne lanciano a ciclo senza soluzione di continuità, nel senso che all'inizio vi ricordate i primi lanci crew quante le procedure erano lunghe anche nel recupero e adesso quanto hanno snellito. Chiaramente anche per SLS si spera che sia una cosa del genere, però numero di lanci permettendo.
C'è stata una domanda apposita in conferenza, credo proprio Eric Berger, perché l'aveva posta su Twitter a Jared Isaacman e poi l'aveva riposta in conferenza e ha chiesto: ma smetterà mai l'SLS di essere un razzo sperimentale? Jared l'ha un po' girata dicendo che sì, vabbè, insomma.
Strano che Berger abbia fatto una domanda del genere.
Vero? In conferenza gli hanno detto no. Sarà sempre un razzo orbitale perché perché intanto si lancia una crew verso la Luna una volta ogni tanto tempo e ogni crew ha le sue caratteristiche, cioè ogni lancio è a sé, è particolare e quindi insomma ecco, SLS sarà sempre un razzo sperimentale. L'altra notizia invece che ho scovato in settimana è che la Federal Aviation Administration ha approvato 44 lanci per Starship dal pad 39A, che per la cronaca forse oggi gli hanno sganciato la crew access arm. Aspetta che della settimana scorsa vi dicevo è apparsa questa gru agganciata al braccio di accesso per gli astronauti sul PA-39A perché vogliono toglierlo perché il Falcon Heavy e lo Starship romperebbero le scatole a questo braccio di accesso, quindi la stanno togliendo e in realtà la gru è rimasta attaccata per tutta la settimana e sembra che, ecco, vedi, esatto, quindi in giornata l'hanno sganciata e l'hanno rimossa. Comunque, l'FAA ha approvato questi 44 lanci per Starship, in che senso? Nel senso che ha fatto la sua solita indagine ambientale. Sapete che prima di lanciare un nuovo razzo da una zona, soprattutto nella riserva di Cape Canaveral, fanno la loro indagine ambientale, ma l'avevano fatta anche a Starbase per lo Starship, in cui considerano il rumore, quanto può impattare il rumore di un lancio sulla fauna che c'è, la fauna locale, la qualità dell'aria, quanto può essere impattante insomma un lancio e un rientro di uno Starship da questi punti di vista. Hanno ovviamente suggerito delle pratiche di mitigazione perché lo Starship non è un Falcon 9 e quindi hanno proposto appunto di attivare delle pratiche per mitigare il rumore, per attivare programmi di monitoraggio della fauna ambientale e insomma altre cosine, ma hanno confermato che in ogni caso tutto sommato l'impatto di lanci e rientri risulterà relativamente poco significativo, insomma, quindi si può fare. Detto questo, non è automatico che l'FAA dia questa licenza per lo Starship sulla rampa 39A a SpaceX, quindi ce l'avrà, molto probabilmente SpaceX avrà questa licenza, ma non è un passaggio automatico che se la indagine ambientale è andata bene, perfetto, possono lanciare. No, ci sono degli altri passaggi di mezzo. Comunque, quando SpaceX riceverà questa licenza per lo Starship, potrà lanciarlo per un totale di 146 volte cumulative da Starbase, dal pad 39A e dal pad 37. Le 44 volte dal pad 39A comprendono sia andata che ritorno, quindi sia lancio che rientro del booster dello Starship, in tutte le tre modalità previste, quindi tramite l'aggancio ad una torre che ancora non c'è e bisognerà costruire, tramite il rientro su una chiatta eventuale nell'Atlantico e oppure un rientro distruttivo nell'oceano, insomma un ammaraggio. Ecco.
Parlando di Starship, aggancio un attimo velocemente, ci fiondiamo un attimo a Boca Chica, dove c'è Booster 19 che finalmente sono riusciti a testare dall'inizio alla fine. Il suo fratello precedente, Booster 18, che era il primo esemplare di Block 3, se vi ricordate, l'avevano portato al MESSEI per fare la prova di pressurizzazione dei propellenti e insomma la verifica che la pressurizzazione tenesse, ed era esploso. Booster 19, che è suo gemello, e diventa lui a tutti gli effetti il primo esemplare di Block 3, ha superato con successo il riempimento di carburante, quindi tutto procede per la sulla timeline per il lancio del flight test numero 12 che Musk ha previsto per il 6 di marzo, prendete la data con le molle, comunque tutto almeno non è successo un incidente come l'altra volta, che era stata una bella battuta d'arresto. E il volo numero 12 sarà molto importante, perché avremo Starship, anche la Starship Block 3, quindi sarà un volo simile agli altri ma di fatto con l'hardware completamente nuovo. E altro lancio di oggi importante: hanno lanciato l'Ariane nella versione 6.4, l'Ariane 6 nella versione 6.4 che non avevano ancora lanciato, per adesso abbiamo solo visto lancio con due booster. Se avete visto il video andatelo a vedere, perché proprio schizza come un razzo, perché è veramente contenuto per la potenza che hanno i quattro booster insieme quando sono accesi, quindi tutto sembra andato per il meglio. Adesso non ho letto le ultime notizie, ma direi che il satellite è stato rilasciato correttamente, quindi go Ariane anche in questo caso, quindi siamo tutti molto felici dopo che Ariane 6 ci aveva fatto un po' penare per la entrata in servizio.
Tra l'altro oggi quattro lanci di quattro lanciatori diversi: uno Smart Dragon 3, un Proton M, il Vulcan ha lanciato oggi e l'Ariane 6.4, quindi grande giornata oggi. E ho visto una domanda da Paolo che chiedeva se hanno notizie della base di lancio russa che si era rovinata. Sì, leggevo un tweet in settimana di Anatoly Zak, se non sbaglio, che diceva che l'hanno sistemata. Quindi
parliamo di Baikonur, ovviamente.
Baikonur, sì, sì.
Sì, già in tempi non sospetti avevano detto che probabilmente a febbraio avrebbero finito, e magari di inaugurarlo ufficialmente con un lancio il giorno della cosmonautica, quindi ad aprile, però almeno sembra che i lavori siano andati avanti, hanno probabilmente un altro mese di cuscinetto per sistemare le cose, però insomma sembra che è molto importante che si rimette in funzione questa rampa, che vi ricordiamo è l'unica che può lanciare vettori verso la stazione spaziale internazionale, quindi Progress e Soyuz, quindi è molto importante che sia operativa e attiva.
Bene, è arrivato il momento della questua, per la quale ringraziamo sicuramente i nostri articolisti della piattaforma astronautinews.it, che ogni giorno sfornano articoli sulle ultime notizie della settimana. E voi che ci seguite ogni giovedì sera o quando volete in podcast o anche appunto in video su YouTube, Facebook e Twitch, e se volete condividete i nostri video, commentate dove trovate insomma sia sotto gli articoli che sotto i nostri video, che anche su forumastronautico.it, che è il forum di riferimento dove ci troviamo anche lì 24/7 ogni giorno a commentare le ultime notizie del mondo spaziale. E se vi piace quello che facciamo potete mandarci una donazione, visto che l'associazione ISA è un'associazione senza scopo di lucro, e le vostre donazioni poi saranno utilizzate per aggiornare i nostri sistemi, quindi se abbiamo bisogno di microfoni o per mantenere la piattaforma o per fare le Astronauticon quando riusciamo a farle. Quindi non sono spesi personalmente, ecco. A questo proposito ringrazio tantissimo Francesco per l'importante donazione che ci ha fatto in settimana, grazie Francesco. E se fate una donazione uguale o superiore a 15 euro riceverete anche in omaggio la nostra tesserina del 2026, che come diciamo sempre non vi dà diritto assolutamente a niente se non a una pacca sulla spalla per ringraziarvi per essere nostri sostenitori. Ogni anno cambiamo la grafica, quest'anno vedete c'è quella dei motori dello Starship e dei motori del New Glenn, che ha debuttato proprio l'anno scorso. È una
sì, che sono motori BE4, non BE7 come avevo detto la settimana scorsa nella transagonistica, perché erano 7 motori BE4 e ho fatto
questa
casino.
È una cosa che ci sbaglieremo sì. Vita natural durante
sì, certo che se Bezos si avesse chiamati Raptor o come per esempio, qualcuno fa era Pippo. Più facile ricordarseli.
Ecco, e quindi insomma grazie per seguirci ogni giovedì sera. Adesso è il momento.
Comunque, devo dire che nonostante non riusciamo mai a dirlo perché sono un pessimo tesoriere, le donazioni arrivano, ringraziamo veramente tutti, le tesserine che stiamo preparando, un po' sono già partite, lo abbiamo già sicuramente detto, ce ne sono già in lista altrettante perché le donazioni sono numerose, quindi grazie, grazie davvero a tutti. Cercherò, l'ho promesso, però se non mantengo la promessa, bastonatemi di magari riferirvi più puntualmente le donazioni che arrivano.
È giusto GP, che... l'hai detto live, quindi lo so, è registrato. Lo so.
Chi ci sostiene è giusto che venga ringraziato. Comunque, grazie, grazie davvero.
Adesso è il momento della rubrica, quella più amata, quella delle storie di Nonno Apollo.
Al di sopra della terra c'è una magica città, là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
Il canto delle balene è la serie di suoni che emettono queste grandi creature marine. E in effetti il suono è particolarmente efficace per quell'ambiente, perché nel mare, nell'acqua, la velocità del suono è maggiore che nell'aria. E in effetti, se le proprietà di questo suono sono esattamente giuste e le circostanze sono specifiche, questi suoni possono propagarsi a distanze grandissime e, per esempio, arrivare a far comunicare balene anche a migliaia di chilometri di distanza. Se la temperatura, la pressione dell'acqua e la profondità sono giuste, infatti il suono si propaga in un guscio di oceano in cui può raggiungere queste distanze. Se il suono viene messo più in alto, viene disperso e deviato verso l'alto e non arriva così lontano. Stessa cosa se viene messo più in basso, ma viene disperso verso il fondo. Possiamo usare queste proprietà del suono per farci localizzare in pieno oceano. Possiamo gettare in mare una bomba con un sensore di profondità che la fa esplodere alla profondità giusta, circa un migliaio di metri, e se abbiamo una rete di idrofoni, sensori di ascolto messi su boe o navi in punti diversi, con una triangolazione si può capire da quale punto è stato emesso il suono e quindi localizzare la fonte. Questa proprietà venne della propagazione del suono nell'oceano venne scoperta intorno alla metà degli anni 40 e verso la fine degli anni 50 la Marina americana aveva già una rete di questi sensori per identificare, per localizzare i sottomarini sovietici. E in quegli anni c'erano anche dei veicoli spaziali che avevano bisogno di essere identificati in pieno oceano, cioè le capsule Mercury nella fase di rientro. Oggi queste tecnologie basate sul suono sarebbero inutili perché disponiamo di reti di comunicazione, di navigazione satellitare che ci danno la posizione con estrema precisione. Abbiamo anche satelliti tramite i quali possiamo trasmettere segnali di richiesta di soccorso, ma durante il programma Mercury tutte queste tecnologie non esistevano e quindi era importante avere un sistema di localizzazione che funzionasse anche a migliaia di chilometri. Questo sistema di localizzazione si chiama SOFAR, è un acronimo che sta per Sound Fixing and Ranging. Queste bombe che vengono gettate in mare per stabilire la posizione vengono chiamate appunto bombe SOFAR. Le capsule Mercury erano dotate di vari sistemi di localizzazione. Per esempio, durante la discesa con il paracadute, quando veniva espulso il paracadute dalla capsula, venivano espulsi anche dei chaff, cioè quelle striscioline metalliche che sono visibili anche al radar. Poi naturalmente veniva attivato un beacon, cioè un segnale radio che poteva essere localizzato a distanza, e una volta arrivata in mare venivano espulsi anche delle sostanze coloranti che coloravano il mare in modo da rendere la zona visibile dall'alto agli aerei di soccorso. E sulle capsule Mercury c'erano anche due bombe SOFAR. La prima veniva espulsa durante l'apertura del paracadute, quindi quando veniva rilasciato il paracadute, e la seconda rimaneva nella capsula, in modo che se fosse affondata la bomba non solo sarebbe esplosa, avrebbe effettuato una detonazione per comunicare la posizione, ma avrebbe avuto anche l'effetto collaterale di distruggere alcuni sistemi vitali della capsula, in modo che se fosse caduta in mani nemiche queste tecnologie sarebbero rimaste ignote a chi fosse riuscito a impossessarsi della capsula. Si ebbe modo già alla fine degli anni 50 di sperimentare questo sistema nel corso del test della missione Big Joe 1, cioè un lancio balistico di un razzo Atlas con un boilerplate di una capsula Mercury, e lo scopo era quello di effettuare un rientro e verificare la resistenza, la capacità della capsula di rientrare, di sostenere le sollecitazioni del rientro nell'atmosfera. Ma l'ultimo stadio del vettore era Atlas, lanciato da Cape Canaveral il 9 settembre del 1959 per questo test Big Joe 1, si spense in ritardo, cioè si separò più tardi del previsto, rilasciando la capsula solo più tardi, con l'effetto di farla rientrare nell'atmosfera 500 miglia, quindi 800 chilometri circa, prima del punto previsto. Ma i sistemi di localizzazione funzionarono regolarmente, in particolare la bomba SOFAR espulsa. La NASA riuscì entro un paio d'ore a ricevere ed elaborare i dati di ascolto della triangolazione, e meno di 8 ore dall'ambaraggio riuscirono anche a recuperare la capsula. Ma in effetti questo sistema si rivelò non tanto pratico quanto si sarebbe sperato, perché ci voleva del tempo per raccogliere ed elaborare i dati rilevati dai sensori, e in ogni caso il dato sarebbe stato quello dell'esplosione della bomba, che a distanza di ore poteva essere una posizione diversa da quella dove le correnti avrebbero portato la capsula. Quindi il sistema delle bombe SOFAR venne utilizzato solo per i primi 4 lanci Mercury, fino quindi alla missione dell'astronauta Carpenter. E nell'unica occasione in cui la capsula affondò, cioè quella della missione della capsula Liberty Bell con Liberty Bell 7 con a bordo l'astronauta Gus Grissom, la capsula affondò dando la possibilità all'astronauta di salvarsi fortunatamente dopo che la capsula era stata agganciata dall'elicottero, che quindi dovette sganciarla perché si era ormai riempita di acqua. La capsula si inabissò, era il 21 luglio del 1961, ma la seconda bomba SOFAR, quella all'interno della capsula, questa volta non effettuò la detonazione. La capsula rimase sul fondo dell'oceano per decenni, fino a quando venne recuperata con una missione straordinaria, con una spedizione straordinaria nel 1999, consentendo di recuperarla intatta solo con l'usura causata dalla permanenza nell'ambiente marino, peraltro usura contenuta in tutti questi decenni. E nell'occasione del recupero venne disinnescata la bomba SOFAR, che una volta tanto non aveva funzionato, ma ci ha dato la possibilità di recuperare questo importantissimo reperto della storia dell'esplorazione spaziale. Anche per questo episodio è tutto, l'appuntamento è alla prossima storia di Nonno Apollo.
Allora, prima di passare all'agenda della settimana, vedo un paio di domande in chat. Mi chiedono, vero, nessuna buona notizia dall'orbita marziana, nessun contatto ristabilito, non ho sentito niente relativamente a Maven. Non so se voi avete qualche news in più, no. Quindi stanno provando ancora a contattarla, ma al momento non abbiamo notizie. Invece Valerie, che approfitta della domanda a fine puntata per l'ospite, che chiede: qual è stato uno dei momenti più impegnativi o più emozionanti in ESA fino adesso?
Ci sto pensando un attimo.
Se vuoi andiamo con l'agenda e tu intanto ci pensi.
Ma è facile, no? Aver parlato con noi.
Sì, no, beh, a parte...
in ESA.
A parte aver potuto contattare Samantha, questo sicuramente, probabilmente se la giocano, no, la so la verità, non mi posso dire che cosa si dice in queste riunioni, però periodicamente ogni mese c'è il SciES, il direttorato Scienza S, io sono lì dentro, in cui ci fanno l'aggiornamento di tutte le missioni, di come sta andando, ed è molto bello, diciamo, sì.
Senza alcuno spoiler, bravissimo. Allora, come agenda, facciamo un salto indietro nella settimana passata. È stato lanciato da giovedì 5, perché sapete che le nostre settimane partono e finiscono il giovedì. È stato lanciato un razzo Soyuz con un carico utile sconosciuto, un Cosmos dal cosmodromo di Plesetsk. È stato lanciato in lunga marcia con il veicolo riutilizzabile cinese, quindi un lancio che, se non sbaglio, è stato di successo, esatto. E un Falcon 9 con un gruppo di Starlink, e poi Falcon 9 non ne abbiamo più visti perché c'è stato, sapete, quel problema al secondo stadio di uno dei Falcon 9 che ha lanciato un gruppo di Starlink, che non ha effettuato correttamente il deorbit burn per rientrare in atmosfera, e quindi di conseguenza l'FAA ha bloccato tutti i lanci dei Falcon 9 da lì a 3 giorni. In realtà è stata molto veloce a rilasciare il go, e quindi insomma poi sono ripresi. Però nel frattempo ci sono state alcune conferenze con l'equipaggio Crew 12, un giro di domande e risposte e una conferenza pre-lancio, perché il lancio si terrà domani. Quindi c'è stato il lancio di un Falcon 9 mercoledì 11, oggi, come vi dicevo, ce ne sono stati 4-5 di veramente interessanti, ma andando a vedere invece la settimana che viene, abbiamo domani subito Crew 12 alle 11:15, che partirà dal complesso di lancio 40, appunto, con conferenza stampa alle 12:45, quindi conferenza stampa post lancio con Jared Isaacman. E l'attracco invece avverrà sabato 14 alle 21:15. Ci sarà poi l'apertura del portello alle 22 e la cerimonia di benvenuto a bordo della stazione spaziale. Stazione spaziale che quindi tornerà ad avere 6, no, di più, 7, quanti sono?
7.
7, grazie, 7 astronauti. Alla sera di domani invece, no, di venerdì, sabato 14 febbraio, alle 23 ci sarà il lancio di un gruppo di Starlink dal complesso di lancio di Vandenberg. Domenica non abbiamo eventi, andiamo invece a lunedì 16 con un lancio di Starlink dal complesso di lancio 40, quindi 3 giorni dopo il lancio di Crew 12. Martedì 17 abbiamo un altro gruppo di Starlink che partono sempre dal 40, dal complesso di lancio 40, mentre mercoledì 18 abbiamo un altro gruppo di Starlink che parte però da Vandenberg, questa volta alle 9 di mattina. Giovedì 19 è previsto un reboost della Stazione Spaziale Internazionale a 1 di notte, mezzanotte 57. Poco dopo abbiamo il lancio di un Firefly Alpha con la missione Starway to 7. che è un gruppo di 25 satelliti della Lockheed Martin e andrà in orbita bassa. È un volo di test. Questo a che ora? All'1:50 di notte. Va bene, poi abbiamo invece sempre giovedì 19 un contatto ARIS alle 18:17 con l'astronauta Chris Williams che parlerà con il Centro per la Creatività, l'Innovazione e la Scoperta di Providence negli Stati Uniti, questo alle 18:17. Sarà diretto e quindi purtroppo non lo potremo ascoltare. E poi alla sera alle 21:30 torneremo noi con il live della stagione 19, episodio 16 di Astronauticast. Va bene, detto questo, adesso iniziamo a far il deployment delle nostre Gridfin per il rientro a terra e cominciamo con il giro di saluti, ma non prima di aver salutato voi e insomma e avervi ringraziato per esservi collegati con noi. Allora iniziamo dalla Brianza.
Grazie a tutti. Cercherò di esserci un po' più spesso e vi invito a continuare a seguire ARIS perché adesso con la missione di Crew 12, Sofia Deneau, nostra astronauta ESA di nazionalità francese, sarà parecchio attiva, quindi nei prossimi mesi ci sarà tanta attività.
So che sa anche un sacco di lingue, Sofì, quindi sarà una delle principali ai microfoni forse. Da Milano.
Da Milano vi saluta Paolo Moroso, nonno Apollo.
Dall'Unione Terre d'Argine.
Vi saluta Enrico, vi ricordiamo che per il lancio di Crew 12 non faremo la diretta perché è un orario improbabile, lavorando non riusciamo, scusateci, cercheremo comunque di esserci per Artemis e per tutti gli altri lanci che magari avvengono o la sera o anche la notte fonda come vi abbiamo abituato.
E poi da Madrid la nostra ospite.
Ciao a tutti, grazie mille per avermi invitato e buon proseguimento.
Vi saluto anch'io, Lavero da Verona, e a giovedì prossimo ad Astra.